Abbiamo questa fase di rodaggio, naturalmente abbiamo dedicato del tempo alla memoria, e la memoria è una cosa importante. La prossima volta faremo gli esercizi sulla memoria, cioè faremo gli esercizi e la meditazione, che fatalmente purtroppo stasera non sono stato bene, oggi e sono venuto proprio a fare lezione per un impegno che ho preso con voi. Ma bisogna assolutamente iniziare la meditazione, e lo faremo la prossima volta insieme agli esercizi che faremo sulla memoria. Allora, voi sapete, la memoria è una facoltà la più, diciamo, importante del nostro cervello, del nostro sistema nervoso, insieme alla reazione. Non esisterebbe niente di quello che noi stiamo facendo se non esistesse reazione e memoria. E la memoria però è importante, perché non esiste nessun tipo di consapevolezza, di conoscenza, di competenza, se non legato alla memoria. Solo che la memoria naturalmente significa ricordare, però non è una cosa che si ricorda negli stessi modi da parte delle stesse persone, perché esistono vari tipi di memoria, che sono appunto memoria, come abbiamo già detto, la memoria esplicita o dichiarativa, che è quella che noi assumiamo nel corso della nostra vita, è quello da cui deriva il nostro senso del sé, la memoria autobiografica, quello che possiamo raccontare, quello che possiamo scrivere. Posso raccontare la vita che facevo da militare proprio grazie a questa memoria. E poi la memoria semantica, con cui do significato alle cose. Però esiste un altro tipo di memoria, che è la memoria implicita, la memoria procedurale. Da quella memoria procedurale è la memoria che invece avviene in maniera inconscia, mentre quella dichiarativa è una memoria sempre conscia. E questa memoria inconscia viene, ahimè, assunta anche senza che ne siamo consapevoli e ne siamo coscienti. Questa è una cosa fondamentale, perché la memoria emotiva o emozionale, chiamatela come volete, è un tipo di memoria implicita. Questo è un fatto estremamente importante, perché rappresenta il clou di quello che poi andrò a insegnarvi. Quando un bambino piccolo, anche un adulto si trova con un altro essere umano significativo per lui, guarda più i fatti che le parole. Quando io dico, al mio bambino, alla mia bambina, ti amo alla follia, sei la bella di papà e compagnia bella, e nel contempo tutti i gesti che io faccio, tutte le posture che tengo, tutti i movimenti del viso, tutta la mimica facciale, tutto quello che io trasmetto con la mia energia è tutto in senso contrario, la bambina la posso ingannare, ma un adulto non lo inganno. Quando però io facessi questa operazione a un bambino piccolo, l'ho rovinato per sempre, perché naturalmente gli ho dato dei messaggi che sono contraddittori profondamente su quello che io dico. Va bene? Cioè, io gli dico, papà ti vuole tanto bene, e dopodiché sente un colloquio con mia moglie e dice che proprio questa bambina è arrivata in un momento che non la volevamo proprio. Va bene? E si sente rifiutata. Questa bambina, dico, domani andiamo insieme alla passeggiata, certamente, allora domani mattina alle 8 siamo pronti, preparati che vengo a prenderti, e poi non vado. Questa è una sfiducia terribile. Tutte queste cose, voglio dire, fanno danni, sì, ma non ne fanno tanto quanto la trasmissione non verbale del messaggio, perché noi siamo persone che parlano in maniera compiuta da poche decine di migliaia di anni, e forse nemmeno da poche decine di migliaia, forse nemmeno da 10.000 anni, e invece siamo persone che trasmettono il proprio modo d'essere attraverso i gesti, la postura e compagnia bella da 6 milioni di anni. Perciò il nostro cervello, specialmente il lato destro del cervello, assume questa cosa. Ed è molto importante, perché poi questo spiega perché esistono tante profonde contraddizioni dentro di noi. Quando magari io sento di amare la mia bambina, poi improvvisamente la porto a letto, mi dice: papà, leggimi una favola. Io le leggo la favola, dopodiché sono stanco perché ho passato un giorno in ospedale, brutto, e compagnia bella, dice: papà, ma leggimi anche questa seconda favola. E le urlo terribilmente contro, oppure addirittura do un colpo terribile alla lettino, alla culla. E io dico: ma com'è possibile che questo accada? Io stesso non lo capisco. E invece dentro di me, il mio cervello implicito, voglio dire, quello della memoria emotiva, ha assimilato questo tipo di informazione che mi rende così aggressivo, oppure in caso contrario mi può anche paralizzare. Di conseguenza, molte volte, ripeto, faccio l'esempio sempre di quello che io vi ho detto, una persona che si droga, dopo che sente delle urla, uno dice: ma insomma, posso credere che sia vero? Eppure non ci crederete mai vero, perché se quelle urla venivano ripetute in continuazione quando si era piccoli, queste fanno un risentito mentale, ma altrettanto un risentito mentale lo può fare quando io avvicino la mano ad una ragazza per carezzarla e quella si ritrae, non perché io sono brutto e sarebbe già una cosa plausibile, no, si ritrae perché il suo cervello pensa che questa mano da qualunque momento la possa colpire e possa usare violenza fisica. Lei non lo sa, ma il suo cervello lo teme, perciò quella memoria è fondamentale, per cui è necessario cambiare totalmente con un processo che vi spiegherò bene, che si chiama processo di mentalizzazione, è un processo fondamentale negli esseri umani, quello che crea quello che io chiamo, seguendo il mio grande, cioè il mio poeta preferito, il poeta Goethe, che chiama affinità mentali elettive. Lui parlava di affinità elettive, io ho aggiunto mentali per dire che c'è proprio sintonia, c'è coerenza, c'è equilibrio, c'è integrazione tra il messaggio che io emetto e la persona che lo riceve, che mi dà un messaggio di tipo simile. Questo accade in certi rari casi quando si è profondamente innamorati di una persona e si trova una persona che è altrettanto innamorata di te. Perché questo naturalmente crea livelli alti di certe sostanze che favoriscono la mentalizzazione. Però la mentalizzazione è un processo duro, è un processo che viene chiamato in certi testi anche teoria della mente o di autoriflessione, ed è un processo molto difficile da ottenere, si ottiene molto con la meditazione, con le tecniche della visualizzazione, ma è proprio importante capire intuitivamente qual è lo stato d'animo di quella persona. Se io sono vicino alla mia fidanzata, alla mia compagna, come volete, io devo capire dai suoi gesti, e mi costa tanta fatica studiarli, perché è un atto d'amore studiare il comportamento dell'altro allo scopo di rendere la vita più facile. E allora devo sapere quando è il momento di abbracciarla e quando è il momento di lasciarla invece che si guardi il film che, che vuole da sola, quando è il momento di tenere la mano, quando è il momento di chiedere di fare l'amore, o quando è il momento di non disturbarla mentre sta facendo delle cose che vuole fare. È un processo difficile, ma è l'unico processo che garantisce al bambino quella coerenza di risposta, quella sintonizzazione, si dice, con la madre o il padre, e che poi diverrà una sintonizzazione con le persone che frequenteremo, con i nostri partner o con le nostre partner. Questa è la cosa principale. Se manca quello, si crede che tutto avvenga per caso, creda perché io sono bello, perché io sono biondo, perché sono alto, perché sono ricco. Non funziona così, non funziona così. E quel processo di mentalizzazione è profondamente legato a quel tipo di memoria implicita, per cui tutte le cose vengono ricordate e garantiscono una stabilità emotiva, perché uno sa che può sempre rifugiarsi nella figura di una persona che l'ha amato. Cioè, noi ci rifugiamo nel Buddha, come è possibile che ci si rifugi nella figura della madre anche se è morta, o della partner che è presente? Però tutto questo meccanismo, questo processo va costruito con difficoltà. Non bisogna dare niente per scontato, niente per scontato. Tutto è profondamente complesso. Tutto è profondamente complesso. E credere che fare queste cose, lo dico perché naturalmente voi vedete i politici che abbiamo, voglio dire, rendono tutto semplice, semplificano tutto. Ecco, la realtà non è così, non è così. La nostra realtà è complessa, è fatta di enormi sfumature, di enormi problemi, eccetera. Semplificare tutto va bene per il popolino, puoi convincere, però, come diceva Abramo Lincoln, puoi ingannare una persona per qualche tempo, molte persone per ancora più tempo, ma non tutti per tutta la vita.
I ricordi espliciti, infatti, in questo mondo illusorio...
I ricordi espliciti stiamo parlando, sì. Cioè quelli che si acquisiscono attraverso la memoria dichiarativa, che ricordatevi la memoria dell'ippocampo, quel famoso mostro marino descritto da Giulio Cesare Ranzi, che si trova nel lobo temporale. Questi ricordi sono ricordi per cui noi adesso possiamo ricordare, non so, che la scorsa volta eravamo qui e magari c'era l'aria condizionata accesa, ecco.
I ricordi espliciti, infatti, in questo mondo illusorio, sono solo ricostruzioni parziali nei quali si mescola il vissuto emotivo dell'esperienza descritta e le informazioni a suo tempo immagazzinate nella memoria.
Ecco, questa è una cosa molto importante. Cioè noi quando ricordiamo, crediamo di ricordare con chiarezza e certezza, ma lo facciamo solo quando il ricordo non ha una valenza emozionale. Perché naturalmente è facile, non so, per voi ricordare che qui la scorsa volta c'era, non so, l'aria condizionata accesa, supponiamo un esempio, Per me già l'aria condizionata invece non è una cosa neutra, per me è un valore emotivo, perché io quando non c'è l'aria condizionata accesa sto molto male, per cui non ha lo stesso significato che ha per voi. Cioè, se io voglio dire che non sono mai stato ricco, ma certo non sono mai stato povero, vedo un paio di scarpe esposte, se mi piacciono, entro certi limiti, entro e me le compro. Ma pensate a una persona povera, una persona che è in difficoltà economica e non lo può fare. Quel tipo di esperienza assume una valenza emotiva molto grande, e un domani potrebbe ricordare questa cosa in una maniera molto diversa da come la posso ricordare io. Ma quando è circondata da un alone emotivo, il ricordo non viene ricordato per quello che è stato. Primo, viene ricordato per come fu acquisito in quel momento, secondo l'emozione di quel momento. ma poi viene riverberato dentro secondo l'emozione che si prova nel momento che viene recuperato, viene riportato alla memoria. Perciò comunque si tratta di un falso ricordo, di un ricordo ricostruito. Io posso dire, ero un militare tutto d'un pezzo, poi trovo un vecchio sottotenente di complemento, di quelli che noi un po' disprezzavamo, diciamo così, a suo tempo naturalmente, che mi dice, ma è una persona ironica, stavi sempre scherzando, eccetera. Io questo aspetto non me lo ricordavo assolutamente, perché gli davo poca importanza. In un ambiente così serioso, dove nessuno si permetteva la minima battuta, ma io me la potevo permettere perché ero ufficiale medico, e allora naturalmente lui ricordava qualche cosa che non... Se dovessi ricostruire questo ricordo, non lo ricostruirei mai, secondo come è stato. Non perché sono bugiardo, ma perché darei a quell'esperienza, che ho sempre ritenuto un'esperienza molto seria, molto, molto seriosa, molto piena di piazze piene di dimostranti, di terrorismo, di covi, di terroristi, eccetera, come se io fossi il salvatore della patria, capito cosa voglio dire? È un'idea mentale legata a come tu concepisci quel tipo di realtà. Non perché tu sei bugiardo, perché tu hai quel ricordo. È una cosa molto difficile da spiegare, ma costituisce la ragione per cui noi soffriamo ricordando delle cose che non sono mai state come le ricordiamo. L'unico che non ci può ingannare è appunto il cervello, quando lo fai, lo costringi a verbalizzare per iscritto, perché quando deve verbalizzare per iscritto non racconta mai cose false, a meno che tu non voglia scrivere cose false. Allora, se io vi raccontassi la mia esperienza da militare, farebbe un ritratto di quell'esperienza, non completamente diverso ovviamente, ma in certa misura diverso da quello che è stata, nella quale probabilmente io non mi riconoscerei. Ed è molto importante questo, perché quando si dice che cosa è ingannevole, e si dice che il cuore è ingannevole sopra ogni cosa, significa proprio quello. Il cuore è ingannevole sopra ogni cosa, vuol dire la memoria emotiva è ingannevole sopra ogni cosa. Perché molte volte ho conosciuto amici che avevano delle storie terribili, terribili, che addirittura si mettono a piangere dicendo quanto stavo bene con quella ragazza, come che vita avrei fatto meravigliosa con quella ragazza, che cos'era la mia vita allora. E quando li faccio vedere dei filmati o delle fotografie che ho in archivio, devo chiudere la finestra bene, se no si buttano dalla finestra.
Ma anche dopo anni, se uno scrive un ricordo, è sempre più affidabile dell'espressione verbale?
Molto più affidabile.
Anche dopo anni?
A condizione che ci sia quello che si chiama un'onestà intellettuale. Io adesso posso scrivere per dire che ero comandante del testa e cuore dei carabinieri, una cosa falsissima, ma io mi devo affidare a scrivere lasciando andare il calamo, si dice, no? Cioè la penna in una scrittura automatica, perché io devo scrivere cose e scriverei delle cose terribili. Ho fatto esperimenti su cose, sulle esperienze che mi sono accadute e sono rimasto senza parole. Ma voi, se volete sapere quanto è ingannevole la memoria, e lo facciamo la prossima volta, però fatelo nel silenzio della vostra casa. Se potete avere la fortuna di avere ancora i vostri genitori, ma molti di voi non hanno i genitori, voi fatevi sedere seduti, non adesso, voglio dire a casa, improvvisamente, pensate prima a un genitore e attribuitegli una qualità. Poi cercate l'altro genitore e attribuitegli sempre una qualità. E vedrete con grande sorpresa che viene fuori una qualità alla quale non avete mai pensato in nessun modo e che naturalmente costituisce una qualche cosa di completamente diverso da quello che fu l'esperienza, capito? E ora avevo un paziente, una persona molto molto per bene, che il quale diceva: mio padre è una persona serissima, una persona di posto, una persona autoritaria, eccetera. Una persona, insomma, che faceva le cose sempre giuste. Quando io improvvisamente si è girato, ho detto, senza nemmeno perdere un secondo, mi dica la migliore qualità di suo padre. E quello mi ha risposto: superficiale. E poi mi mette a ridere, ma è una tragedia. È una tragedia. È una tragedia. Perché vengono fuori cose che voi non avreste mai, mai creduto. Perché noi abbiamo tutta una serie di ricordi falsi, non perché sono falsi effettivamente, perché sono stati acquisiti secondo l'emozione che avevamo in quel momento, capito? Io non vorrei dire nulla, ma un mio amico di Sassari mi ha detto: ma te la ricordi la mia ragazza? Io, sinceramente, per adesso, prima che l'Alzheimer metta fine ai miei giorni, ho una memoria di ferro. E mi ricordavo di questa ragazza e mi ricordavo che la mia compagna del liceo, e la chiamavo Caramella perché la cercavano tutti. E naturalmente questo non gliel'ho detto, e mi ha detto: ricordi quanto era bella questa ragazza, che bellissimi capelli biondi aveva, quanto era alta, eccetera. Botto, improvvisamente compare come un fantasma questa qui, un day after. Vabbè che tutti noi siamo al day after perché siamo ricchi, però diciamo la verità, per quanto sia che era, questa si vede che non era bella per nulla, però lui era bella per lui, e quello che conta è quest'unica informazione, non conta nessun'altra cosa, capito? Questa informazione fu acquisita quando lui era innamorato. Perciò lui, che io la chiamassi Caramella, manco ci pensava, capito? Questa è proprio, non so, voi non siete sassaresi, vero, per forza fortuna, ma io che non sono sassarese di etnia, perché naturalmente la mia famiglia non era certo sarda, però mi ritengo sassarese in tutto, ci sono nato e ho vissuto i primi anni della mia vita, a Sassari una ragazza così, sfortunata per quanto sia, si chiama un ferro, espressione tipica sassarese, cioè questo è il ferro così, capito? È una sorta di Paolo della Luce. E a quel punto questo ragazzo che si vantava che lui qua, che lui là, che aveva fatto quello, aveva fatto quell'altro, eccetera, io lo guardavo in maniera veramente strana, perché attraverso la mia moglie ricordavo come lo chiamavano. Lo chiamavano Calamita, perché attirava tutti i ferri. Non le capitava una che fosse benché minimo carina o con qualche occhio glauco o altre cose. No, lo dico per dire che però lui probabilmente era molto più felice di un altro. Quell'informazione, quando gli arriva, c'è un altro inganno. Oltre che lui l'ha acquisita con l'emozione di quel tempo, la riverbera con emozione qui e ora, di questo momento, no? Qui e ora. Però la cosa più strana, voglio dire, è che quando la riverbera questa emozione, lui non ha assolutamente nessun tipo di modalità nella mente per contrastare sia il modo con cui fu acquisito, nel modo con cui la rivive ora. Per cui è ingannato due volte dalla memoria. È una cosa terribile, terribile. Se voi fate questa esperienza, la scrittura automatica, vedrete esperienze incredibili. Cioè, quando uno dice, io vivevo in una casa dove mio padre era uno che si ubriacava, mi picchiava tutti e compagnia bella. Poi andate a scrivere e vedete che cosa viene fuori. Continuiamo.
Tutti i ricordi per questo motivo sono manipolati e distorti, poiché tra il raccontare l'esperienza e il momento nel quale la memoria di quella stessa esperienza si è formata, passa il fiume delle esperienze, nel contempo vissute, che può cambiare totalmente la percezione di quel ricordo e addirittura indurre l'insorgenza di falsi ricordi, eventi mai vissuti, costruiti con l'elaborazione mentale e sotto l'influenza di nuovi stimoli ambientali o indotti dalle modalità con le quali veniamo interrogati sui ricordi stessi. Nel 27% degli esseri umani si possono facilmente instaurare ricordi di esperienze mai vissute. Basta raccontare le cose in un certo modo. Si è dimostrato che se per esempio si racconta ai bambini con un discreto quoziente intellettivo la favola di Pollicino, Le Petit Poussé di Charles Perrault, lasciando inalterato l'impianto fondamentale con il bosco, i sette fratelli, l'orco e gli stivali, ma mutando le altre parti, ogni volta del 10%, sino al punto che alla fine la favola è mutata dell'80% nel suo complesso. Ebbene, incredibilmente, i bambini ricorderanno come favola autentica soltanto l'ultima versione della stessa. Per ora non vi è alcun modo per un osservatore di capire se tale ricordo spontaneo o esplicitato sia vero o costruito sulla base dell'autocoscienza. Non bisogna assolutamente dimenticare, inoltre, che possiamo avere pochi ricordi coscienti di un'esperienza dolorosa, ma nel contempo formare vividi ricordi inconsci, con potente impatto emotivo attraverso il condizionamento alla paura, mediato dai nuclei dell'amigdala.
Ad esempio, prendiamo i politici. Loro cosa fanno? E instaurano falsi ricordi. Per cui, siccome ogni politico, voglio dire, se è incapace, deve per forza dare la colpa al governo precedente. Allora cosa succede? È chiaro che quei presidenti spesso hanno colpe, se no non ci sarebbero questi cretini. Il problema fondamentale è questo, che però non hanno tutte le colpe che gli vengono attribuite, per cui le persone non ricordano. Se tu dici un messaggio, per dire, supponi, è un messaggio totalmente falso, e cominci a bombardare attraverso mass media, attraverso Facebook, attraverso Instagram, le persone si fanno quest'idea che concordi al messaggio che gli hai fornito. Dicono che esista un programma che si chiama La Bestia. Non so se sia vero o falsa questa notizia, però vi dico come funziona. Questo programma La Bestia raccoglie tutto quello che su Facebook, Instagram, Telegram, come si chiama, tutto quello che voi volete, la gente dice. E sceglie attraverso un sofisticato sistema matematico qual è l'opinione prevalente. Dopodiché questo politico, un po' adesso appesantito, non so se, va in TV e dice esattamente questa cosa. Cioè, questa cosa sulla memoria potrebbe far capire moltissimo come si possono manipolare e avere grande attenzione e sorvegliare questa cosa. Sorvegliare attentamente, capito? Cioè, se io coso, capito? Cioè, questa è la... Però la memoria è corta, capito? La memoria è corta. Non c'è una partecipazione vera della memoria, perché basta instaurare falsi ricordi e tutto è risolto. Capito? Però nella realtà, capito cosa voglio dire? Ci sono cose che non sono assolutamente contestabili. Cioè, per fare un figlio ci vuole l'utero, capito cosa voglio dire? Lo prenderai anche in affitto, ma ci vuole l'utero. Senza utero non se ne fa figlio. Però potresti ingannare una persona e dirgli che potresti fare un figlio senza utero. Domande sulla memoria?
I ricordi della memoria a breve termine, quando vengono trasferiti alla memoria a lungo termine, sì, vanno su strutture fisiche diverse, e in questo processo di, diciamo, di cristallizzazione possono ulteriormente avvenire delle trasformazioni dovute al fatto che vengono in qualche modo appoggiate a delle strutture di ricordi o di valori che...
No, superato il livello dell'ipocampo, quando questo raggiunge l'ipocampo, la corteccia dell'ipocampo, per essere consolidati devono essere trasmessi alla corteccia tout court, cioè alla corteccia cerebrale, no? E questa corteccia cerebrale è una corteccia che è, dove i ricordi vengono conservati, grossolanamente per capirci, come in cassetti. E al momento di togliere questi cassetti che le cose cambiano, capito? Perché quando tu hai, ti sei tolto le calze sudate 18 anni fa, tu le hai messe dentro un cassetto, mi comprendi? E poi l'hai chiuso. Quando poi tu decidi attraverso la corteccia di riaprire quel cassetto, quello ti dà delle calze sudate come allora, eh? Non so se posso...
Sì, sì, sì. Rendo l'idea. La mia curiosità era su...
Perciò lui ti fa recuperare il ricordo, ma l'ha già codificato come fu acquisito. Perché chi colora la nostra vita, il bene o il male, è l'amigdala, capito? L'amigdala. Cioè l'amigdala è quella area cerebrale a forma di mandorla, che naturalmente fa sì che, ad esempio, io trovi quella ragazza, sono nettamente predisposto verso di lei, ne ho un ricordo come se fosse di una bellezza stratosferica. Certo, la rivedo oggi, possono essere passati 60 anni, non sarà più della memoria di bellezza stratosferica, però poi mi fa vedere le fotografie quando era ragazza e vedo che non era affatto di bellezza stratosferica, manco allora. Però il ricordo fu acquisito in quel momento e io mi lascio tagliare la testa dicendo che quella era di bellezza stratosferica. Certo. E lì il problema, la cristallizzazione avviene a livello delle cellule, dei neuroni, diciamo, dell'ipocampo e della corteccia. Quando si ha un depauperamento di questi neuroni, della corteccia d'ipocampo e della corteccia cerebrale, le cose ovviamente sono... È un disastro.
Ma quando vengono cristallizzati vengono fatte delle associazioni, corretto?
No, non vengono fatte delle associazioni in quel momento, ma quando vengono recuperati ovviamente c'è un'associazione. Se a me, per dire, adesso pensassi alla sangha dove eravamo noi, cioè in via Nenni, lì in via Nenni era?
Sì.
Ecco, Vianelli, io come prima cosa penso all'emozione più grande che ho vissuto in quel posto, cioè la lezione oppure l'insegnamento di Shogun Rinpoche, per dire. Non so se... Ecco, io ho questo, magari un altro ha un'altra sensazione, un'altra cosa. Magari ricorda il giorno che c'era freddo, il giorno che c'era caldo, non è che siano gli stessi ricordi. Perché se noi, ad esempio, facessimo un compito su questa stanza, noi non descriveremo mai questa stanza allo stesso modo. Eppure voi capite, sebbene sia un mondo illusorio, comunque esiste un mondo convenzionale. Questa stanza ha un'altezza, una larghezza, no? Una profondità. E perciò, voglio dire, potremo avere degli elementi comuni, ma manco per sogno. Cioè ognuno di noi la descrive secondo il tipo di filtro o colino che sia, rappresentato da ricordi precedenti o da associazioni cerebrali che si creano.
Però queste cristallizzazioni, durante la cristallizzazione dalla memoria breve alla memoria lunga, non c'è una trasformazione.
No, ma aspetta un secondo, stiamo forse avendo un piccolo malinteso. La memoria a lungo termine è già la memoria poi che va all'ipocampo e va alla corteccia. quella memoria breve viene trasformata in un momento precedente in memoria a lungo termine. Capito? Perché?
Precedente o successivo?
Mi spiego. Tutto è memoria a breve termine.
Certo.
Adesso io ho
nel parlato... Nel momento in cui la si vive.
Esatto. Però poi c'è una memoria che non serve e viene eliminata, perché noi abbiamo centinaia di migliaia di ricordi che vengono eliminati. Non sarebbe assolutamente possibile vivere con tutte le informazioni che gli occhi acquisiscono dall'esterno, i nostri orecchi sentono, non c'è mai nessuna possibilità. Perciò acquisiamo selettivamente alcune memorie. C'è una memoria che abbiamo, che fuori di questa selezione, che si chiama work memory, la memoria di lavoro, che è quella che ci serve nella vita di tutti i giorni. Tipo di sapere, non so, quanto devo comprare, non so, le castagne, devo comprare i funghi, devo comprare il vino, devo comprare la pasta e devo comprare anche il sugo alle olive. E sono 5. Perché mi dà possibilità di avere 5 più 2 più meno 2. Posso acquisire per quella memoria che mi serve così rapidamente da eliminare 5 ricordi più 2, ne posso avere 7 massimo nelle persone più brillanti, oppure 3. Questa è la memoria di lavoro, il work memory appunto. Ma poi l'altra memoria è la memoria appunto esplicita, che diciamo diventa a lungo termine quando una serie di strutture cerebrali decidono che quella memoria è fondamentale in qualche modo o importante per la sopravvivenza. Allora comincia il processo in cui viene trasportata verso l'ipocampo, secondo i colori che gli dà l'amigdala, e poi da lì viene fissata in qualche modo, viene, in termini adesso non lo ricordo, viene... nella corteccia cerebrale viene proprio non cristallizzata,
fissata in qualche modo.
Sì, fissata, ma non è un termine tecnico questo.
Assimilata.
Sì, ma è proprio un termine, poi me lo ricorderò, non preoccupate. E il problema è che questo tipo di memoria a lungo termine è la memoria appunto che noi abbiamo, questa memoria esplicita. Abbiamo sempre memorie a lungo termine che però non sono della memoria esplicita, sono della memoria implicita, e quelle nel nostro sono come un elefante, capito? La memoria implicita dell'elefante, capito? Sapete che l'elefante è in grado di inseguire o schiacciare una persona che l'ha maltrattato, o gli ha fatto del male, anche a distanza di tantissimo tempo che non lo vede. Infatti si parla di memoria da elefante per quel motivo. Ora, la memoria di cui noi personalmente abbiamo interesse, naturalmente, è la memoria implicita, quella emotiva, perché è l'unica sulla quale possiamo intervenire con un metodo straordinariamente efficace, cioè la visualizzazione e la meditazione, per riuscire a cambiare certi file. Mentre invece sulla memoria dichiarativa ci pensa il tempo, oppure la volontà palese di ingannare le persone.
Sì, sì, no, ma la mia domanda è semplicemente su questo eventuali modifiche nel processo di cristallizzazione, di fissazione, cioè se nel momento in cui viene fissata la memoria a lungo termine ci possono essere delle, diciamo...
In quel momento che viene fissata avviene una formazione di una sinapsi, o di più sinapsi. Perciò la memoria viene conservata in quel tipo di nuova strutturazione dei neuroni. E non si perde mai se non attraverso questo malattie, demenze senili, morbo di Alzheimer, eccetera. Però c'è da dire che il legame sinaptico non è così forte, capito? Se io dico che La battaglia di Saratoga, avvenuta nel 1777, è una pura mia fortuna di avere questo tipo di memoria, perché se un altro non legge la storia americana almeno due volte all'anno, manco se lo ricorda che la battaglia di Saratoga è del 1777. Manco lo ricorda, capito? Il generale Burgoyne, comandante dell'armata inglese, manco sa chi fosse. È lì il problema. Capito? Chi fosse Giulio Cesare Ranzi, che lo ricorda? Capito? Sono io che, non per una così, senza nessun merito, ho questo tipo di capacità di ricordare, ma se no devi faticare, perché la memoria è un fatto iterativo, capito? Quando io dico, Silvia, rimemmi ancora il tempo della tua vita mortale, e quante volte ho visto amiche mie, amici miei ripetere in continuazione poesie per ricordarle? Perché appunto così si rafforza il legame sinaptico. Abbiamo bisogno di rafforzare il legame sinaptico. Con l'età, poi piano piano perdiamo tutto. E vi dico una cosa terrificante, che ho letto un articolo sul New England Journal of Medicine, che le persone che hanno più una capacità di memoria straordinaria sono quelle più soggetti a avere il morbo di Alzheimer. E questo vuol dire una sorta di avversità che può colpire, ma siamo a tutto un mondo illusorio. Alla fine bisogna anche capire che anche la morbo di Alzheimer è una difesa per non vedere come questo mondo, capito, per non vedere le cose. Però vi do una buona notizia. Abbiamo una parte fondamentale della memoria che si chiama la memoria geniale o la memoria gentile, scegliete voi il termine che volete. Quando, ad esempio, adesso parlassi della battaglia di Yorktown, per dire, del 1781, tra l'esercito americano e l'esercito inglese, e non mi ricordassi il nome del generale, ecco, non devo fare nessuno sforzo, perché non lo ricordo, non lo ricorderei, batto continuo a pestare quel chiodo che non riesco a far penetrare. La memoria geniale o gentile, chiamatela come voi, è capace, se voi vi affidate, vi rilassate, respirate lentamente e profondamente, di farvi riaffiorare il ricordo, e improvvisamente compare che fu il generale Cornwallis a perdere quella battaglia, nonostante che fosse superiore in mezzi e uomini, capito? Era arrivato tutto tronfio, e invece, capito? Molte volte, capito, bisogna avere un po' di umiltà.
A cui manca la memoria breve, è possibile poi avere ricordi a lunga durata? Cioè, dopo 5 anni, un individuo che non ha la memoria breve può ricordare quello che è successo 5 anni prima?
Sì, che lo può ricordare, solo che bisogna ricordare una cosa che mi sono dimenticato probabilmente di dirvi stasera, perché ho deviato verso un argomento che sarebbe stato opportuno non trattare. Una cosa fondamentale, cioè che quella memoria esplicita subisce moltissimo gli effetti dello stress. Più tu ti stressi, più sei nervoso, più sei incavolato, più sei rabbioso, più il tasso di cortisolo aumenta. E il cortisolo inibisce profondamente i circuiti mnemonici. Per cui a lungo andare le persone che hanno subito moltissimi stress perdono moltissimi file di memoria. Perciò è importante praticare la meditazione ed essere persone calme e tranquille, anche per non andare incontro a queste iperattivazioni dello stress, che poi portano a perdita della e a morte, un fenomeno che si chiama apoptosi, a morte dei neuroni dell'ipocampo, che è cioè a lui affidiamo tutto, perché poi un sintetizzatore, quando poi abbiamo un ricordo, non abbiamo solo quel ricordo, capito? Se io adesso dovessi pensare alla prima ragazza che ho avuto, diciamo, e voi sapete, il primo amore non si scorda mai, ecco, ricordo quel inadatto vestito che aveva quella sera, capito? E che, voglio dire, aveva i capelli raccolti e meglio avrebbe fatto a scioglierli, capito? Ecco, mi vengono tutto insieme queste cose, insieme al luogo dov'ero, al suono della sua voce, ed è un pianeta alieno, mai più esistente. Un ricordo che mi porto appresso con la mia vecchia nave, ma che non esiste più, non c'è più da nessuna parte. Potrei anche averlo completamente inventato, questo ricordo. Lo ricordo così vividamente, posso anche parlarne per ore, ma potrebbe essere completamente falso. Non lo è perché ho altri riscontri. Però mi è capitato di avere falsi ricordi, ed è una cosa che non mi nascondo dietro un dito, che avere io falsi ricordi è una cosa ben complicata, dato il dono che mi ha fatto madre natura della memoria. Perché io appunto sono stato allevato dai miei nonni, e mio nonno era un uomo di eccezionale cultura e che il quale io avevo veramente come lui un grande maestro, un grande insegnante. E la morte di mio nonno è stata per me un colpo durissimo, durissimo. E da quel momento sono andato a studiare fuori, e non sono più voluto ritornare nella nostra campagna. E sin qui voi direte, ma che storia è questa? Bene, a un certo punto mio fratello, non più diciamo forse di 6 mesi fa, mi ha convinto a ritornare in campagna, dicendo ma del resto, dice va bene, questi ricordi, ricordare le cose come sono state allora, io lo chiamo ricordo un tempo felice, no? Un giorno scriverò un libro sul Tibet, ricordo di un tempo felice. A un certo punto mio fratello mi convince ad andare a casa di... Guardate che ci ho vissuto in quella casa, ci ho vissuto, e ero proprio... E c'era anche mia cugina, cioè proprio... A un certo punto c'è un ingresso, è una casa di campagna, diciamo così, c'è un ingresso, un andito, e ci sono a sinistra tre, chiamiamole camere, e a destra altre due camere. E a un certo punto io mi sono diretto proprio verso la camera di mio nonno, la seconda stanza a sinistra. E mio fratello mi ha detto, ma guarda che la camera di nonno era la seconda a destra. Capito? La seconda a destra. A voi vi sembra una banalità, ma è completamente un mondo totalmente diverso, un mondo speculare. Capito? Una cosa che non... Io conosco, capito? Il nostro cervello è un grande ingannatore, ed è in grado di creare, fa creazioni incredibili, è un fantastico mondo, però molte volte è in grado di ingannarti ferocemente. Io sono rimasto molto male, molto male. E quando mi ha detto così, cosa ho fatto io? Non seguendo la regola del illuminato, anziché entrare in quella camera, ho girato i tacchi e sono andato via. Capito? Perché la regola di casa della CA era questa. Quando è tempo, è tempo. Parlare fa solo soffrire di più. Capito? È inutile stare a rimandare, creare nuovi ricordi, memorie, eccetera. Le cose sono come sono e non possono essere mutate. Altra domanda? Così.
No, mi scusi, volevo fantasticare su questo suo su questa sua esperienza. Può essere che anni fa lei abbia sognato, in modo fortemente emotivo e dimenticato, di avvicinarsi alla stanza di suo nonno da sinistra, dalla parte opposta, e le è rimasto impresso quello e ha cancellato la realtà. Lei non arriverà mai a sapere il segreto, il mistero della sinistra.
Il sogno rielabora, ma sicuramente
è
invece
quello.
Io l'ho interpretato in questo modo. Siccome la morte di mio nonno è stata terribile per me, perché è come se mi fossero mancate le gambe, voglio dire, no? Io penso che il mio cervello, per salvarsi, abbia cercato una camera diversa, perché quella camera è legata a un ricordo dolorosissimo. Perciò, per evitare questo ricordo, il cervello ti inganna.
Certo.
Ti inganna.
Ma quindi mia mamma, che adesso vive con me e che non ha la memoria breve, fra 5 anni, quello che vive oggi con me lo ricorderà?
No.
Non lo ricorderà.